Parlando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno.
Cominciamo questa puntata di Spettacolando, ma oggi sono particolarmente felice perché ho il sorriso in bocca. Abbiamo Dado, Gabriele Pellegrini in arte Dado.
Che
buon
bello.
Pomeriggio.
L'applauso è finto, ma l'attore è vero, quindi siamo qua. Quello è devo indirizzare la voce verso quel microfono.
Tranquillo.
Non mi sbaglio.
Ti sbagli, vai Dado. Allora, Dado, sei in scena al Teatro Tirso de Molina con L'Impertinente, ma tu lo sei sempre, dai.
Sì, in realtà nello spettacolo spiego come molti artisti sono diventati famosi e quanti hanno fatto leva sull'impertinenza, sulla trasgressione, sulla trasgressività. Parto da Mick Jagger, il cantante dei Rolling Stones, e fino ad arrivare ai cantanti italiani, a Vasco Rossi, Patti Pravo, Grignani, ma anche di André, oppure...
E come ci si trasforma con la voce riguardo a tutti questi? Perché passare da una cosa a un'altra non è facile. Io ti ho visto tante volte in palcoscenico, quindi so che per te
sì,
è uno scherzo.
No, io
insomma...
racconto l'impertinenza come elemento necessario per diventare un artista che ha seguito. Perché io spiego durante lo spettacolo proprio che se uno fosse Gentiloni, pensa se Gentiloni facesse
peraltro è ancora in carica,
ancora in carica, ancora, ma chi andrebbe mai a vedere un concerto di Gentiloni?
Non, mamma mia,
ma ci sono veramente delle persone che non, tu ci andresti al compleanno di Prodi? Mamma mia,
ma
pensa,
non lo so, forse andrei più all'esibizione di Gentiloni che al compleanno di Prodi. Pur di scappare da Prodi sarei capace di tutto,
pur
insomma.
Di scappare da persone che hanno una sorta di normalità che annoia, mentre invece l'artista in genere è uno che fa della trasgressione da quando è piccolo, poi l'affina e la fa diventare una sorta di must, tant'è vero che i Rolling Stones hanno cavalcato questo slogan sesso, droga, rock and roll, che sono tre elementi interpretati o comunque visti
di
come
te fa la... parte solo il rock and roll, no?
Io,
anche
no,
il sesso.
Io racconto,
vai, adesso dico una cosa che
racconto proprio dello spettacolo, quali sono i miei limiti, cioè io non sono riuscito a diventare così trasgressivo come una star, una rock star, proprio perché la mia educazione un po' piccolo borghese della mia famiglia mi ha portato a vedere questi elementi con un po' di diffidenza, soprattutto il sesso, droga, rock and roll. Io poi sono un po' schifettoso, a me il sesso da ragazzino ho sempre avuto paura delle ragazze, perché mio cugino, che era più grande di 3 anni, aveva avuto la mononucleosi, mi ha detto,
ecco,
me l'ha attaccata la mia
praticamente...
fidanzata. Io da piccolo ero convinto che le ragazze fossero infette.
Beh, ma adesso sei cresciuto,
adesso sono cresciuto
paura,
però lascia perdere che sono cresciuto però immagina l'imprinting,
certo,
capito? L'iniziale, così io pensavo che le ragazze avessero delle difficoltà, quindi quando vedevo gente che si baciava dicevo che schifo, se stanno a passare.
Lo spettacolo è trasgressivo, quindi, ma nelle parole ma anche nei movimenti di Dado. Cosa fa Dado per sconvolgere l'imperturbabilità della platea, insomma, in questo
sì,
caso?
Io spiego quali sono i miei limiti come impertinente. Io sono un impertinente piccolo borghese, quindi non mi drogo, però ammetto che ne so, il pecorino sulla pasta col tonno, che
non è male,
per
però.
Un piccolo borghese ti assicuro che equivale a un grado di trasgressione molto, molto forte. E oppure Vasco Rossi dice che si è drogato e ha scritto fegato spappolato, ecco, io a me piace l'anduia, potrei scrivere al massimo emorroidi col grappolo, però dipende dal, pensa alla Belen che è andata in trasmissione in Rai e ha fatto vedere la farfallina, quello è un elemento impertinente.
Sanremo, ricordiamolo.
Si è tatuata l'inguine. Invece
all'Isola dei Famosi non fanno vedere più niente. E cosa fanno vedere? Solamente le incavolature.
Le ossa che dimagrendo hanno queste
tu sei contro il reality? Poco no, fuori onda parlavamo
Guarda, a me mi hanno chiamato,
ma lo immaginavo.
Mi chiesero di fare un'Isola dei Famosi. E io dissi, guarda, volentieri, però... Io ve lo devo dire, a me mi raffreddo all'ombra, al sole mi viene l'herpes. Io non so che cosa pensate dell'herpes, ma l'herpes è un principio di rogna. Quando ti viene, io non è che ho voglia di farmi vedere con la rogna in televisione.
No, sembra una cosa un po', dai. Senti, quindi torniamo all'Impertinente, che è in scena al Teatro Tirso de Molina e si discosta di molto dai tuoi precedenti spettacoli, ricordiamo, la Società dei Magna Magna. C'è una velata attinenza alla politica di oggi, perché oggi siamo messi ancora male.
Questo è uno spettacolo
assolutamente
basato sull'intrattenimento comico, quindi non c'è nulla di attuale, ma è uno spettacolo che lo puoi riprendere anche fra 10 anni e sarà sempre scritto con si può forse aggiornare in qualche cosa, però insomma è un
work in progress, un po' come tutti i tuoi precedenti spettacoli.
No, questo è uno spettacolo proprio di intrattenimento comico e lo sta dimostrando anche il grande successo che ha col pubblico.
Senti, ma inizi con Mick Jagger tu?
Inizio raccontando i passati di
Mick
Jagger.
Ma non ci puoi far sentire qualcosa?
No, sono battute, tipo, non so, Mick Jagger ha fatto questo gruppo che si chiamano i Rolling Stones, Pietre Rotolanti. Anch'io da giovane volevo fare un gruppo impertinente, trasgressivo come le Pietre Rotolanti, solo che essendo romano ho fatto i San Pietrini che nazzicano. Soltanto che non ero credibile come trasgressione, come impertinente, perché appunto vengo da famiglia borghese, mia nonna cintura nera di messa, terzo Dan.
Tu sei cintura marrone però.
No, io di messa no, perché mi sono...
di messa no, ma di altre cose.
D'arte
marziale.
Io è vero, sono cintura marrone. Chi
marrone? Vado a spulciare quella, sai, nei web trovi tutto, trovi qualsiasi cosa, insomma, trovi anche le attitudini sessuali di Dado, volendo, insomma.
Beh, quelle sono carine.
Magari quelle saranno pure false. Che ne
non lo so, non lo
tu
so.
Lo sai che in internet ci sono le fake news.
Sì,
no?
Sì, ma guarda, io nello spettacolo sono molto onesto. Cioè, dico che, essendo un po' schifettoso, i preliminari con le mie prime ragazze li facevo con la mucchina. Solo che si sa che il disinfettante a contatto con la toposorcola fa un po' di schiuma, effetto Brioschi. Sai quante ne ho viste scappare, urlare al fuoco, al fuoco, al fuoco? E io nel frattempo andavo a lavarmi le mani.
Ecco, una risata arriva pure dalla regia. Senti, ma mi fai sentire un accenno di qualche canzoncina? Non è Canta la Notizia, ripeto.
No.
Qui siamo su un altro
allora,
pianeta.
Allora, queste sono canzoni dedicate alle persone forse più impertinenti che io conosco, perché sono i miei figli. Quindi le canzoni dedicate ai figli. Per fare un figlio ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole la prostata, per controllarla ci vuole il dottore, col dito indice da esploratore, se è scrupoloso ci sta un paio d'ore, ora è sicuro. Avere un figlio è come un dito al naso.
Abbiamo capito, è molto chiaro. Ecco, Dado e i suoi figli.
Sì.
In questo caso, com'è il rapporto di Dado con i figli? Dal momento che in tutti i vari spettacoli tu hai portato questo tormentone, no? Per esempio il fidanzato di tua figlia.
Sì.
Ne hai parlato anche nel precedente spettacolo, quindi voglio dire...
Sì, adesso mia figlia, la grande, sta in Australia ed è partita per l'Australia con una sorta d'inganno, nel senso che uno da me a dirmi: papà, guarda, ho deciso, voglio partire per l'Australia insieme alla mia amica, agnese, abbiamo deciso, ci facciamo studio lavoro, quindi non costa assolutamente niente. Io ho detto: mazza che bello, è un bel investimento, un bel modo di vedere il futuro, insomma, parte, ti ricarichi di responsabilità, quindi ti mantieni da sola, è un bellissimo inizio per la tuta, un bellissimo spunto. Sono molto contento, sono orgoglioso di te. Guarda, ho già fatto le valigie, mancano solo questi 4.500 euro per il biglietto. Bene. E per il primo periodo per assestarmi. Io ho detto: scusa, ma che cazzo di lavoro è questo che vai a fare in Australia, che ti chiedono 4.500 euro per cominciare?
Sei geloso da papà, dillo.
No,
sono
geloso da imprenditore.
Ma viene anche da gelosia da papà, insomma.
Imprenditore, no? Che va a spendere 4.400 euro non è un lavoro. Cioè,
no,
quale,
no,
quale, quale scuola in Italia ti chiede 4.500? Ci stanno, però vengono, Striscia la Notizia gli dice subito: guarda quanto siete truffaldini.
Senti, ma nell'impertinente quindi non c'è alcun accenno di politica, però io voglio farti una domanda riguardo all'elezione, a quello, sì, che è accaduto in questi giorni, insomma. Sembra che non ci sia una vera e propria maggioranza, cioè il partito in maggioranza è il Movimento 5 Stelle, no?
Sì.
Poi abbiamo il centrodestra che ha vinto, sì, diciamo, però dovranno governare tutti insieme. Tu cosa pensi riguardo a questo?
Ma io penso che è sempre un gioco per marcare quanto sia distante la politica dalla realtà, perché se loro litigano tra di loro su chi deve diventare, insomma, non sono riuscito a fare una legge elettorale affinché uscisse fuori uno. Io dico, quando c'è un condominio che deve avere decidere sull'ascensore, c'è sempre qualcuno che magari è contrario perché abita al primo piano,
certo.
Però alla fine vince una sorta di maggioranza. Se la maggioranza è stata si esprime in un certo modo, e gli altri in qualche modo la
bisogna
subiscono,
tenerne conto,
la subiscono, certo. La cosa è, questa è la democrazia. Qui non c'è democrazia, qui c'è uno che ha preso il 35-32%, gli altri hanno fatto la coalizione ma già hanno preso di più. Insomma, non è una legge elettorale che non è stata talmente chiara da garantire,
esatto,
un partito subito dopo.
C'è il solito bastrocchio che poi viene fuori, però cerchiamo, forse la differenza la farà Salvini come premier,
no,
se glielo
secondo
fanno
me
fare.
La differenza la fanno gli elettori, dove dicono: non c'è governo, bene, noi vi incontriamo per strada e vi sputiamo in faccia.
Ecco, benissimo, poi, andiamo a sputare in faccia allora.
Poi se qualcuno mi dice che io istigo allo sputo, io sono contento. Istigazione allo sputo.
Paolo Lupus dice: grande dato, ecco, arrivano messaggini via Facebook, ecco,
Lupus Leone,
in diretta Facebook sul profilo di Spettacolando, mi raccomando, vedeteci, e poi sull'8800 in FM di L Radio, e poi scaricate l'app di L Radio per Android e iPhone. Ho detto tutto, ritorniamo all'impertinente, in scena al Teatro Tirso De Molina. Qualche piccola curiosità per attirare lo spettatore, insomma, dai.
Sì, sì, è uno spettacolo che racconta tutti i limiti di una persona che vorrebbe essere impertinente, come appunto, e anche la visione che c'è dell'impertinenza rispetto ad oggi. Io ho riascoltato una canzone di Vasco Rossi. La canzone è Vita Spericolata. Nell'immaginario di chiunque, Vita Spericolata è un esempio di trasgressione, di impertinenza. Ma ti assicuro che riascoltarla, Paola, a 44 anni con tre figli, senti che dice Vita Spericolata: voglio una vita spericolata, una vita che non si sa mai, una vita che non dormi mai, una vita che poi ci troveremo come le star a bere del whisky a Roxy Bar. A me, più che la vita di uno, più che la vita spericolata, mi sembra la vita di uno che non c'ha un cazzo da fare.
Ecco, anche questo è vero, hai ragione.
Io rivendico a 44 anni esperienze molto più spericolate di Vasco Rossi. Sono andato a pagare i contributi alla donna di servizio,
ecco,
all'Inps. Se qualcuno di voi ci ha provato, insomma, sa benissimo che Vasco Rossi in confronto è un ragazzino. È molto più spericolata andare a provare a fare una persona corretta che cerca di mettere in regola la propria golf, che la vita spericolata dell'artista. Io sono andato, ho trovato dei paradossi giuridici, un assurdo devi avere l'iscrizione alla Camera di Commercio. Per essere iscritto alla Camera di Commercio devi avere la PEC. Per avere la PEC, sarebbe la posta elettronica certificata, devi essere già iscritto alla Camera di Commercio.
No,
c'è un paradosso legislativo assurdo, è
un
cane che si morde
però
la coda.
Qualsiasi cosa un cittadino è chiamato a fare è veramente complicato, insomma, no?
Per questo che c'è bisogno dei comici per sdrammatizzare e vedere la
ma
realtà,
forse c'è bisogno
a sopravvivere,
esatto,
soprattutto alla realtà.
Esatto, è vero. L'ironia aiuta tantissimo, no? In questo caso.
Beh, aiuta purtroppo i politici, perché in realtà la gente la sopporta più facilmente. Se ci fosse meno ironia e più reazione, forse i politici la smetterebbero. Quindi io mi sento un po' complice del fatto che ridendo e scherzando scherzando si supera tutto e ci si abitua a tutto. In realtà, se ci si abituasse di meno, ma si reagisse, tipo andare a prendere le persone e appiccicarle al muro se non riescono a realizzare le cose, o comunque se non fanno delle promesse e non le mantengono.
Ma noi siamo troppo buoni, noi italiani.
Noi
tu
ci abituiamo,
pensi?
Ci abituiamo, diamo per scontato.
Ci lasciamo cadere addosso le cose.
E
senza...
poi siamo anche.
Però io non volevo usare una parola forte, però siamo un popolo di puntini. Io quello che penso, poi lo ammetto, anch'io lo sono fondamentalmente. Abbiamo due ospiti in linea.
Due.
Allora, Deborah Capriolio, grandissima amica, buon pomeriggio Deborah.
Buon pomeriggio a voi.
Ho qui insieme a me Gabriele Pellegrini in arte Dado che ti saluta.
Ciao,
l'incontinente.
Ciao, ma noi ci siamo incontrati pure in una beauty farm, mi sembra, ecco, tempo fa.
E poi ecco, in linea ho la chiappa cultura Filippo Crescimanno. Sei
ciao,
pronta al fuoco?
A tutti.
Ciao Filippo.
Buongiorno Paola. Paola, posso fare per inizio i complimenti a Dado perché ha mantenuto la parola. Aveva detto verrò in studio ed è venuto.
Ma certo, ma Dado mantiene sempre la parola.
Sto per farmi perdonare, vabbè, perché una volta devo fare un'intervista e invece sono
bravo,
stato
Dado, bravo. Hai mantenuto la parola. Bravissimo.
Bravissimo. Allora parliamo
sì,
dello spettacolo.
Deborah, certo, andiamo con Deborah Capriolio che ringraziamo perché lei oggi questa sera debutta al Teatro Quirino Vittorio Gassman fino al 25 marzo con Alla faccia vostra insieme a un altro nostro amico Gianfranco Iannuzzo. Quindi intanto la ringraziamo perché avere una protagonista che nel giorno del debutto partecipa alla trasmissione non è sempre facile, quindi grazie Deborah e
grazie a voi.
Brevemente di cosa parla questo spettacolo, sicuramente è divertente da vedere.
Sì, è molto divertente, il plot è presto detto e presto fatto. C'è un signore, un ricco signore, uno scrittore che va un po' anzianotto, diciamo, che viene a mancare, o così pare, così sembra, e tutti i parenti si riuniscono al suo capezzale per spartirsi l'eredità. E in questo frangente io sono la moglie la moglie più giovane di lui, di qualche anno, che arriva dalla Francia, dove stava a trascorrere le vacanze con il suo amante, e arriva perché anche lei, insomma, deve mettersi d'accordo col notaio, così come tutti gli altri, per capire quello che erediterà. Poi arrivano anche tutti gli altri, che sono Gianfranco, il marito della figlia di questo signore che è Gianfranco Iannuzzo, poi c'è il vicino di sopra, c'è l'impresario delle pompe funebri, c'è il banchiere che ha fatto un prestito, c'è tutta una serie di personaggi che comunque sono interessati al denaro di questo signore. Il problema qual è? Che a un certo punto della storia si sente uno starnuto che proviene dalla stanza del morto. Cosa succederà? Venite a vederlo.
Giusto, lasciamo un po' l'acquolina, ecco, in bocca.
I nostri ascoltatori devono sapere, anche Deborah, io ho insistito molto con Paola Aspri, dico ci tengo molto a intervistare, a fare qualche domanda a Deborah Capriolio. Adesso spiego il motivo. Perché io
perché sei sensibile al fascino femminile.
Infatti la domanda che voglio farle è questa, cioè io ho seguito molto il percorso di Deborah Capriolio e volevo chiederle, lei ha iniziato come tutti sanno giovanissima con un film che l'ha un po' segnata, che è stata Paprika, quello con il grande regista erotico, ma grande regista che è stato Tinto Brass. Volevo chiedere a Deborah Capriolio, ha avuto difficoltà a scrollarsi di dosso questo cliché di donna sexy di film un po' erotici, oppure è stato facile, difficile, che problemi ha avuto a scrollarsi di dosso?
Ma diciamo che è stato un percorso, nel senso che è perfettamente cosciente del fatto che iniziare in una maniera così eclatante, particolare, sarebbe stato poi comunque un percorso, diciamo, a ostacoli, no? Riuscire poi a creare un tipo di professione che durasse negli anni. Però questo io l'avevo messo in conto fin dall'inizio, per cui sicuramente ci sono stati dei momenti più difficoltosi, altri meno, ma essendo io una persona molto caparbia e amante anche del mio lavoro, soprattutto con una grande passione, devo dire che sono riuscita nel corso degli anni a fare poi quello che io volevo, ma certamente che io credo che nessuna professione al mondo, soprattutto anche per quanto riguarda il nostro tipo di professione, che è il mestiere dell'attore, non è facile mai, perché comunque è un lavoro che ha come caratteristica, ormai purtroppo tutti, la precarietà, per cui certo. È sempre molto difficile gestirsi, ma non solo per me, per il fatto che io ho iniziato come sex symbol e via eccetera eccetera, è comunque sempre difficile la gestione della propria immagine, della gestione soprattutto della propria crescita, certo. La propria crescita artistica. E io diciamo che sicuramente un po' per mia diciamo caparbietà, per, appunto per l'amore che mi lega a questo lavoro, un po' per i consigli, le persone di cui mi sono circondata, sicuramente credo di aver fatto un bel percorso, o perlomeno un percorso.
Ma peraltro tu hai avuto come padre putativo, se così si può dire, Mario Scaccia, il grande Mario Scaccia, che è stato anche testimone di nozze, no?
Assolutamente sì. Mario è arrivato diciamo nel 2006, avrei voluto conoscerlo un po' prima, perché ci siamo conosciuti che lui era già grande, e quindi abbiamo lavorato insieme fino alla fine dei suoi giorni, per 4 anni, però sicuramente per me lui è stato l'incontro, teatralmente parlando, molto importante, che insomma che rimpiango molto, devo dire la verità.
Senti, invece altri uomini che hanno inciso nella tua carriera professionale sono stati appunto Tinto Brass all'inizio e poi Klaus Kinski.
No, è stato ancora prima Klaus Kinski, scusami
sì,
se ti dico.
Prima, ma quelli hanno inciso comunque nella tua crescita professionale, lavorare anche con una piccola parte con Klaus Kinski penso che sia stato importante, o no?
Con Klaus Kinski ho fatto questo film che era Paganini da protagonista, sì. Ed è stato il mio primo film. Diciamo che il mio percorso è stato comunque sicuramente costellato da una serie, io dico un team di pigmalioni che mi hanno
è quello, appunto,
che,
certo.
Che servono anche, voglio dire, perché ci vogliono. E quindi sì, sicuramente vabbè, con Kinski è stato l'inizio proprio della carriera, che con lui è, insomma, con lui è partito tutto veramente, perché proprio grazie alla sua conoscenza, l'ho conosciuto lui in età molto giovane, è stato lui che
però non eri una minorenne come tutti dicono, avevi 18 anni.
No, esatto, già fatta la maturità.
No, perché tutti quanti dicevano 16 anni, non è vero, ce n'era 18 quando l'ha conosciuto.
No, assolutamente, mia madre non l'avrebbe mai permesso.
Mamma Augusta.
Esatto.
Perché Deborah, tu ti definisci una testa da, che è una testa da uomo?
Questo lo dice mio marito, veramente.
Sì, vabbè, insomma, in famiglia
Angelo dice queste cose.
Sì, mio marito dice, dico, allora dico, tu sei gay, gli dico, perché sei sposato con una donna con la testa da uomo. Poi
ma tu sei d'accordo, penso, con questa definizione, sei d'accordo?
Ma nel senso, perché, allora, io sono una donna molto pratica, ma del resto ormai le donne lo siamo tutte molto pratiche, quindi in definitiva è una caratteristica che mi accomuna, credo, a tutto il sesso femminile. Diciamo che ho un pragmatismo molto accentuato e soprattutto una grande ironia e una grande autoironia, e questo lato, cioè, sono un poco vezzosa, insomma sono molto molto veneta, molto molto mirandolina, ecco, in questo
e questo già è un segno di intelligenza, Deborah, ecco. essere ironici sì. Già è un segno di grande intelligenza.
Senti, io devo fare però una domanda, poi adesso continuate, diciamo, Filippo, devo fare una domanda sui reality.
No, ovviamente. Vai Paola, vai quelle domande. Beh, quando vengono vanno
sull'isola
forte,
dei famosi, ieri è successo di tutto e di più praticamente. Alessia Marcuzzi che ha sbottato contro Eva Enger, ecco, rispetto a quando l'hai fatto tu il reality nel 2007, l'Isola dei Famosi, sei arrivata peraltro seconda, prima di te è arrivata Manuela Villa, ecco, quanto è cambiato, a parte che la conduttrice era diversa ovviamente, c'era Simona Ventura,
sì.
Quanto è cambiato secondo te? C'è qualcosa, è peggiorato un pochino a livello qualitativo il reality?
Ma non lo so se sia peggiorato, sicuramente è cambiato tutto. Allora ti spiego, quando l'ho fatto io intanto non c'erano i social, non c'era Facebook, non c'era Instagram, non c'erano i social, perché adesso la televisione, così anche come la radio e tutti i mezzi di comunicazione tranne il teatro, sono molto interattivi, sì. Per cui c'è un anche coloro che vi partecipano non sono solo persone che magari provengono dal mondo del cinema o della televisione, comunque dello spettacolo, ma anche dal mondo del social eccetera, e quindi c'è un'interazione diversa anche con il pubblico, e questo secondo me in qualche modo ha cambiato un po' la percezione cioè, di tutto il mezzo televisivo, in particolare dei reality, perché comunque è tutto molto più esponenziale, è tutto molto più chiacchierato, è tutto molto più discusso, e questo sicuramente crea...
È più spettegolato, si può dire
ma
così.
Non c'è dubbio, perché comunque è interattivo, quindi questo sicuramente ha cambiato un po' anche il meccanismo di percezione, ma non solo, anche di costruzione di un programma televisivo, soprattutto di un reality. Quando l'ho fatto io, appunto, non esistevano social, per cui ci si limitava a vederli, a commentare a casa con degli amici, mangiando una pizza, eccetera, eccetera, però era una percezione molto, molto diversa. Adesso sicuramente chi partecipa, chi conduce o chi in qualche modo è coinvolto in un tipo di trasmissione deve tener conto non solo di quello che accade lì, ma di quello che accade tutto intorno, quindi che è molto di più, è tutto molto più esponenziale, ecco, questo lo rende molto diverso. Io non lo so se è peggio o meglio, di sicuro io quando l'ho fatta mi sono trovata bene, perché comunque c'era il televoto, sì, però diciamo era molto limitato all'idea che un gruppo di persone si debba trovare su un'isola e sopravvivere. Quindi insomma, proprio l'essenza dello spirito.
Senti,
del programma.
Senti, Alessia Marcuzzi ieri ha sbottato contro Enger, sempre per questo Cannagate, questo, insomma, ormai è diventata una cosa proprio, ormai si parla solo di questo all'interno di questo, di questo reality. Ecco, sì. Ma secondo te una conduttrice deve rimanere equilibrata, anche se poi dopo ha provocata dagli ex naufraghi?
Ma io credo che forse, cioè, siccome allora io credo che siamo tutti esseri umani, per
sì,
cui può
certo,
succedere
certo.
Che alla fine insomma ci sia possa essere un momento di nervosismo, di tensione, questo sicuramente quando si è molto sotto pressione credo che possa essere anche umano che a un certo punto una persona possa, però insomma credo che sia un episodio, diciamo, tra virgolette, un incidente.
Però è stato imbarazzante perché il regista poi ha messo subito la pubblicità, perché veramente è andata fuori, ha dato della folle a Eva Enger, insomma una conduttrice non deve mai arrivare ad un eccesso, questo deve mantenere la calma, io questo penso, che poi avesse ragione o torto, questa è un'altra
guarda,
cosa.
Guarda, io non
insomma.
Ho visto, non posso dire perché non
c'è una polemica sui
non
vari giornali oggi, quindi sì, vabbè.
Sarà che sono presa dal mio debutto.
Sei presa dal debutto, infatti ritorniamo sullo spettacolo.
Ecco, ritorniamo, allora ritorna ricordando appunto che da questa sera fino al 25 marzo al Teatro Quirino Vittorio Gasma ci sarà appunto uno spettacolo da non perdere, Alla faccia vostra, con Deborah Caprioio e Gianfranco Iannuzzo. L'ultima domanda, penso per visto l'orario, che vorrei fare a Deborah Caprioio è questa. Una domanda che mi piace fare alle persone quando capisco che gli attori sono sinceri. A questo momento della tua carriera professionale sei contenta a quanto? Al 50%, al 90%, oppure ancora non hai fatto quello? Ecco, brava.
Al 70.
Quale motivo? Per quale motivo?
Cosa
ti aspetti ancora?
Ma di fare, continuare sicuramente a seguire la mia grande passione, che è quella del teatro, e questo comunque ci sono dei progetti già per l'anno prossimo di cui parlerò a breve. E poi sicuramente di completare anche il mio amore per il cinema. E di fare tante belle cose.
Scusami, diretta da tuo marito? Per caso?
Beh, diretta da mio marito, in realtà io ho già un film che in questo momento questo film si chiama Ménage,
sì.
Ed è un film che in questo momento è in post-produzione.
Bene.
Ed è un tratto da una pièce teatrale che è un testo di Giuseppe Manfredi, appunto, è una storia di un amore molto complicato, ha due personaggi, quindi già sono stata diretta da mio marito.
Quindi
poi
già
vedremo.
Poi vedremo.
Vedremo.
Ma ti sei trovata bene? Sì, perché
oste.
Paola, oste come il vino.
Sì, perché sai cosa...
i piatti proprio.
Benissimo.
Ringraziamola Deborah Caprioio, ricordiamoci appunto tutti al Quirino Vittorio Gasma fino al 25 marzo.
Alla faccia vostra.
Grazie a voi, vi aspetto tutti a teatro,
mi raccomando. Grazie Deborah, grazie Filippo.
Ciao Deborah.
Grazie Deborah.
Un ciao da Dado.
Ciao.
Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già.
Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è chi la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama, oh, rispondo e dico son qua. Oh, mi dice ascolta tua mamma. Oh, un, due, tre, sono già là. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando...
Cara Italia, ecco questa Italia, vedi, è pertinente questa canzone. Parliamo dell'Italia, ma parliamo di impertinenti invece di pertinente. Impertinenti della politica, chi sono gli impertinenti in questo momento?
Beh, quello che piace a tutti è, insomma, che per anni, proprio grazie all'impertinenza della sua conduzione di vita, Berlusconi è più impertinente di tutti.
Ma quello forse con l'età ha un po' perso
continua,
il pelo.
Anzi, più ti invecchi e più sei...
non ha perso il vizio di essere impertinente.
Sì, per i vecchi, insomma, gli piace, insomma, essere un po' più... C'hanno la giustificazione di essere un
ma
po' più...
Ma secondo me, secondo te ha sempre un aiutino Berlusconi?
Sai che
si diceva, si vociferava delle famose
iniezioni. Ma questo piace, questo è perché tutto ciò che è romanzato in Italia piace, insomma, sapere che c'è qualcosa sotto, cioè sapere che se no, perché pensare che uno ce la fa e basta, che uno ordinario non ci piace, è troppo facile una cosa così, quindi insomma benvenga.
Allora, impertinente è quello più moscio, quello non pertinente, non impertinente.
Più moscio di tutti.
Quello, ce ne sarà qualche politico moscio, diciamo.
Beh,
dai.
Insomma, il più moscio.
Beh, non in quel senso,
più
dicevo,
moscio come,
nel senso,
come modo di, insomma, come politica licore.
No, perché qualcuno può capire male, capito? No, parliamo di Berlusconi. Capito?
No, ma quello insomma si veste sempre uguale, lui è divertente, ma è anche un amico mio, gli mando tutti i video, si diverte tanto. Ed è Di Maio rispetto a quelli che stanno in campo, insomma, Matteo Renzi, Matteo Salvini, lui è quello un po' più.
Ma Di Maio perché l'attaccano tanto sui congiuntivi, sul modo di parlare?
Perché,
ma è vero che è così?
Perché il congiuntivo te lo dico una scuola, e allora ti mortificano se sbagli un congiuntivo da ragazzino, dici se avrei quando c'è lei, così, e ti mortifica. E questa cosa è rimasta un po' a tutti quanti, come dire, ah, adesso sbaglia qualcun altro, mi posso vendicare delle volte che me l'hanno detto a me a scuola. E quindi se lo fa un politico, a maggior ragione, apriti cielo, poterlo trattare come ti trattava la maestra, in realtà la maestra che ti corregge il congiuntivo non è altro che una poveraccia che prende uno stipendio micragnoso, che cerca di insegnare delle regole che poi vengono sistematicamente dimenticate,
ignorate
da un protocollo di scuola che non serve a ricordarsi le cose. Insomma, ti lascia un po' una sensazione la scuola. La scuola non è altro che il posto dove impari invece a farti furbo, a copiare il compito, dove impari che quelli che ci sono due tipi d'Italia: quelli che studiano e si fanno il mazzo, e quelli che, anche se non studiano, ottengono gli stessi risultati di quelli che si fanno il mazzo. E lì ti rendi conto a scuola già come sarà il mondo del lavoro, come, e quale, da quale parte.
Senti,
andare.
Ma perché non ti sei presentato nelle politiche?
Perché
tu? Guarda, io immaginavo un dato politicante, dal momento
perché io se mi avvicino al mondo della politica non risulterei credibile. Io sono credibile solo sul palco a fare il comico, perché me lo sono scelto.
Ma tu fai politica in un certo senso, una politica particolare.
Io parlo a delle masse e mi faccio capire. Io sono un comunicatore, quindi quando comunico...
Tu canti la notizia, cantare la notizia, tu la canti proprio bene.
Sì, la
notizia.
Canto, insomma, riesco a ottenere dei risultati migliori di molti giornalisti che attraverso il limite della carta stampata non riescono ad arrivare forse al cuore di alcune persone. È quello che mi riconoscono in molti, che insomma, tutti i fan che seguono il format. Ma non è solo canta la notizia, faccio anche delle canzoni anche fine a loro stesse, insomma, delle canzoni.
Beh, infatti ce n'è una dell'8 marzo che è bellissima, divertentissima, molto lunga, ne faremo sentire solo un pezzettino.
Bene,
vai.
Come sarebbero
ci siamo
le canzoni
chiesti
d'amore.
Come sarebbero le canzoni d'amore se le donne potessero rispondere. E questo è il risultato. Passa.
Che è successo? Si è bloccato l'8 marzo.
Questo è il risultato.
Eccola.
Passerotto, non andare via. Nei tuoi occhi il sole muore già.
Passerotto, lo dici a tu zia. La casa è mia e sei tu che devi andare.
Non cado, niente. Comunque, chiunque voglia sentire canta la notizia dell'8 marzo, che è esilarante, proprio, ecco. Hai preso di mira in cui le donne, gli uomini in realtà.
Gli uomini. Sì, gli uomini che attraverso il loro romanticismo delle canzoni hanno fatto sognare molte persone. Qui in realtà c'è la risposta reale, vera, per il 90% delle persone che vivono una coppia, e quindi la donna come risponde normalmente in coppia. E qui abbiamo avuto il grandissimo aiuto e apporto di Flora Canto, che è un'attrice, insomma, anche comica, meravigliosa, ha fatto spalla ai comici per anni, e quindi insomma lei ha dato un tocco anche di grande classe a questo video.
Senti, ritornando invece all'impertinente, dove tu fai diversi, diciamo, cantanti, per esempio Biagio Antonacci pure farai, no? Credo.
Ho fatto qualcosa forse di Biagio Antonacci. Non...
Che canta l'amore per le donne, insomma, ecco, in questo senso. C'è qualche pezzo dello spettacolo riguardo la donna? Che puoi...
No, in questo spettacolo ci stanno, appunto, c'è la trasgressione in genere fatta dall'uomo.
Ma la trasgressione
dall'uomo.
fa parte anche della donna.
Sì, no, beh,
però,
si parla di Belen, quando andò col tatuaggio a forma di farfallina, e mi chiedo, ma che cos'è trasgressivo, impertinente? Il tatuaggio? Oppure forse il tatuatore che per fare quel tatuaggio comunque ha dovuto sgomitare sulla sorcotopola di Belen, almeno. Quindi immagina quel gomito del tatuatore, quanto è stato appoggiato. Che meraviglia, molta gente avrà sognato di essere il tatuatore di Belen. E comunque essere trasgressivo significa avere anche un tatuaggio sull'inguine, da quando Belen l'ha dimostrato. Quindi oggi io, come come artista sto cercando il tatuatore giusto, perché ho fatto il disegno, perché un coleottero su un testicolo non te lo fai, un Barbagianni sul sottopalla che non è un unicorno sul culo, voglio dire, chi è che non andrebbe a farsi fare un unicorno sul culo?
Senti, però qualcosa ci deve regalare ancora,
facciamo.
Se no, giustamente
per fare un figlio ci vuole il seme, per piantare il seme ci vuole una donna, ma per convincerla a piantare il seme la passi a prende, la porti a cena, dice che a dieta invece se scatena, se magna tutto, fa pure un rutto, tanto che il seme resta sbigottito, ti dice fermo, non muove un dito, ma come rutta questo è un travestito.
Benissimo. Allora, da quella, veramente capita di vedere delle donne che mangiano tantissimo comunque, più degli uomini, che sono più sboccate degli uomini. Tu che dici?
Beh, io ho visto parecchie serate.
Tu hai preso uno
serate,
spunto, però voglio dire, nella realtà esistono
parecchie serate dell'8 marzo, dove magari io facevo spettacoli di cabaret all'inizio della mia carriera, e c'erano queste tavolate in cui del comico non gliene fregava niente, aspettavano tutti lo spogliarellista per cantare o lele o lalla, faccelo vedere, faccelo vedere.
Che tristezza!
Quindi, è un momento di sfogo.
Vabbè, lo sfogo, però proprio a volte facciamo la parte un po' degli imbecilli, dai.
Ma no, ma la curva sud è chiusa dentro ognuno di noi, quindi insomma ogni tanto esce.
Ma se tu vedessi Alessia che fa queste cose, cosa diresti?
Falla una volta solo all'anno.
Ecco. Senti, io invece voglio parlare del tuo rapporto con Michele Santoro, perché canta la notizia.
Sì, nasce lì.
Nasce lì, da servizio pubblico, no?
Sì, sì.
Sulla 7.
Lì mi ha dato un po' cioè mi ha fatto capire più che altro che c'era un pubblico interessato, che è praticamente il suo. Io ho detto, guarda, c'è molta gente che ama informarsi e molta gente ama l'informazione. Io in realtà davo quasi per scontato che quelli ad informarsi in Italia fossero molto pochi, anche perché insomma le grandi testate giornalistiche vendono, non so, anche Repubblica,
sì,
stampa 200.000 copie, ma
sono
il fatto di stampare 200.000 copie, noi siamo 60 milioni, ma non è una percentuale bassa,
bassissima,
bassa,
perché ormai bassa. Tutti viaggiano, diciamo,
quindi la maggior parte della
internet,
gente
si
magari
in
documenta con i telegiornali, vogliamo fare che i telegiornali fanno 4 milioni, 5 milioni, ho capito, ma sempre 5, 6 milioni, arrotondiamo a 6 milioni, che
sì,
sono il 10% degli italiani, ma il 10% non è una cifra bassissima rispetto.
Bassa,
quindi
infatti.
Insomma, sapere che uno su 10 è un po' informato in Italia è un po'.
Fa anche un po' paura. Vero? Fa paura, perché poi pensi che chi non è informato faccia delle cavolate.
Beh, chi non è informato magari si è informato una volta e si è disgustato.
Ma poi la maggior parte delle volte anche quando quelli informati vengono informati male, diciamolo pure, dai.
Sì,
ci sono delle informazioni delle terre.
Beh, insomma, l'informazione. Cioè, a me piace molto l'informazione di opinione, cioè quella fatta dai giornali di opinione.
E qual è il giornalista che ti piace di più? Dai, parliamo di cose.
A me mi piace molto lo scambio che c'è tra gli editoriali di Travaglio e Sallusti, che si parlano tra di loro. Cioè, bisognerebbe leggere, che poi io a furia di leggere Travaglio mi sono dovuto comprare anche il giornale di Sallusti, perché non capivo con chi ce l'avesse, a chi stava rispondendo. Quindi alla fine ho capito che poi, vabbè, devi fare una rassegna stampa continua. Io
dato
tempo
come
non
si
ce
informa,
n'ho tanto.
Ecco, la mattina ti svegli presto.
Io mi incontro con i miei autori e prendiamo i topic, le notizie più utilizzate, più, insomma, più cliccate, cerchiamo quali sono e da lì facciamo delle ricerche. Le ricerche su
qual è il politico che viene preso più di mira da Dado incanta la notizia?
Ma
non ce n'è uno.
Beh,
su Berlusconi spesso e volentieri.
Ma sì, ma Berlusconi si è riesumato adesso.
Certo.
In realtà, se avessimo fatto questo format 10 anni fa, lui sicuramente stava in pole position. Oggi
però è un personaggio da prendere di mira, vero? Perché
allora si presta una macchietta, un po' un cartone animato Berlusconi, anche a livello
Renzi
visivo.
No,
ma anche Renzi sembra un un giovanotto che se la tira, insomma, siamo un po' Fonzi, l'hanno preso sempre in giro, ma ne ho fatte tante anche su Renzi. In realtà la satira dovrebbe riuscire a smutandare chiunque, a svergognare, e spesso purtroppo insomma, un Gesù Cristo della politica non esiste.
Qual è il politico più ironico, quello che non si incavola mai nonostante le, diciamo, le tue provocazioni?
Ma uno che insomma si è ritirato dalla scena politica, in realtà per seguirla da fuori, è Di Battista, Alessandro, che tra l'altro è venuto ai miei spettacoli, ha portato la mamma a vedere i miei spettacoli e si è fatto prendere sempre in giro. Io gli ho fatto l'imitazione della madre che gli diceva: Alessandro, ma proprio tutti sti soldi li devi restituire, pensa che ci potevamo fare a tua madre, ci pensi? Perché è quello che invece tutte le altre madri dei politici si vantano, che mio figlio è politico, mi ha preso una bella casetta al mare. Invece Alessandro Di Battista, poveraccio, essendo dentro il Movimento 5 Stelle, avere questo obbligo di restituire tutti i soldi in più, non se l'è potuti mettere da parte, non ha potuto fare, insomma, si è comportato onestamente, come vorremmo che si comportassero tutti. Alessandro è uno che accetta lo scherzo molto volentieri.
Dado e Zelig, anche Colorado poi, sì. In realtà, ecco, Zelig è, insomma, sei quasi sempre presente, sei ritornato alla grande in Zelig, quindi hai
Zelig
fatto...
è un programma che ha fatto 14, almeno quando lo facevo io, 14 milioni di ascolti, e quindi oggi le persone che l'hanno visto 10 anni fa quando lo facevo ancora sono convinte che io stia lì dentro, stia dentro Zelig, perché in realtà magari non sanno che il contratto con Mediaset è terminato e quindi Zelig adesso sta pensando ad altre.
Ci stanno
altre
facendo mire. I complimenti via
li leggiamo allora, sì. Qui c'è:
siete grandi, bella trasmissione, bravi Bruno... grande Paola, sì, vabbè, Bruno
Pispico,
io... Pispico. C'è un cognome che è tutto un programma.
Pispico
Pispico, vai, di dov'è? Allora,
no, grazie a Bruno. Io e quindi insomma quest'anno ho fatto invece Colorado, che è una, neanche dire concorrente, insomma, una sempre sulla rete media, sempre.
Beh, sì,
un programma,
insomma,
di intrattenimento, no. Il target è sempre molto riferito ai ragazzi, quindi insomma anche il linguaggio deve essere un po' più semplice, le tematiche un po' più adolescenziali, e comunque a noi io...
Ma tu piaci molto ai bambini anche, eh?
Sì, perché la faccia
che ne so,
fa un po'...
quindi la faccia, sì,
la faccia un po' da clown, quindi piace.
Ma hai una faccia particolare, però tu.
La faccia da clown.
Ah, hai una faccia di, anche di un comico di altri tempi, Anna Macario. Che
sì,
poi...
sì, mi dicevano che assomiglia a Paolo Panelli.
No, vabbè, Panelli no, però per esempio hai una faccia giusta, insomma, che buca, questo intendo dire.
Ah,
buca
beh,
anche
questa,
lo schermo.
Questa cosa me la disse Benigni.
Per esempio, tu saresti adatto per un cinepanettone, secondo me. Non lo so, perché adesso la butto lì, ma a te
fa.
Piacerebbe farlo, non lo so.
Beh, insomma, io faccio questo di mestiere, quindi qualsiasi proposta è vagliabile, è valutabile. Io quando facevo Macao con Boncompagni tantissimi anni fa, contestualmente andai a vedere uno spettacolo di Piovani, e siccome Piovani è un caro amico di Benigni, c'era anche Benigni, e nel foyer del teatro, il Teatro Vittoria, mi vide Benigni, mi disse: ah, ti ho visto in televisione, ti ho visto, e hai una faccia che buca lo schermo, bravo, complimenti. Questa cosa mi fece veramente
piacere. Ma è vero, non credo che ce ne siano tanti di
comici. L'ho trovata una bellissima...
Che poi io non riesco a dire comico, perché in realtà per me non è un comico, Dado, in quanto ho fatto anche dei spettacoli tipo il teatro canzone, sei molto vicino a Gabber anche, quindi... Hai fatto
sì, tutte le formazioni che uno ha avuto dentro la
io non saprei d'ora. Giudicarti, perché sinceramente fai tante
ma
cose,
ma giudica già il pubblico, quindi
no, una diversa dall'altra, canti la notizia, sei uno sperimentatore, secondo me, del
sì, sono uno che non aspetta la telefonata, sto a casa indipendentemente da quello che succeda, da chi potrebbe telefonare e dire: guarda, vieni domani, facciamo, io faccio le mie cose. E poi soprattutto
passione o notorietà, cosa più importante per te?
Tra la passione e la notorietà,
sì,
Beh, la notorietà ti aiuta a mettere a frutto la passione, perché senza notorietà la passione poi diventa uno sgabuzzino dentro casa e fai il bricolage, insomma. Che io fare il bricolage e sognare di mantenermi col bricolage dell'attore è una sorte un po' infausta ed avara. Poi inizi ad odiarlo sto mestiere,
c'è
perché dici, ma a me sto mestiere mi ha dato niente.
C'è qualcuno che butteresti giù dalla torre?
No, perché in realtà secondo me anche
nel mondo dello spettacolo,
ma anche nel mondo dello spettacolo, se c'è un linguaggio che va bene anche per altri, vuol dire che comunque lo spettacolo è in moto anche, insomma, se ci sono delle cose che a me non piacciono ma che piacciono ad altri, vuol dire che comunque incontri dei gusti diversi.
Però tu usi un linguaggio comunque universale. Ci sono delle persone, dei comici, che usano invece un linguaggio più, possiamo dire, romanesco. Più.
Ma io faccio programmi proprio perché programmi che sulle reti italiane della TV generalista sono un po' obbligato ad avere un ampio spettro, anche perché la mia distribuzione è più nazionale. Cioè, devo dire che Roma io l'ho veramente un po' maltrattata, nel senso che sono stato pochissimo a Roma e molto in tutto il resto d'Italia, e quindi ho ripreso da pochissimo ad avere un rapporto col Teatro Tirso, che tutti gli anni mi mette in calendario, insomma, prettamente in un cartellone di comici romani. Quindi quest'anno c'è Pippo Franco, Matteo.
Sì, lo so, infatti
i miei colleghi.
Infatti ritorniamo all'impertinente. Non mi viene. Guarda. Comunque lui veramente è un impertinente di quelli ai massimi livelli, eh? Allora, ma nella vita privata sei così impertinente? In casa, per esempio?
No, beh, io ho lasciato lo scettro ai miei figli, purtroppo io oggi sono giudice. Io pensavo di fare il padre, invece ho scoperto di essere un arbitro.
Ecco.
Un arbitro pure, cosa che non avrei mai voluto fare, un arbitro senza cartellini a casa. Cioè io, o comunque, insomma, il cartellino, sai, il padre, il buon padre è quello che ammonisce solo. Cioè, un buon padre non espelle mai, quindi sta sempre a tirare fuori sto cartellino giallo.
Quanti le tiri fuori?
Io quattro al giorno, cioè mio figlio sembra De Rossi.
E Alessia invece cosa fa nel frattempo? Anche Alessia lei li tira fuori i cartellini?
No, Alessia fa il quarto uomo, e ti assicuro, per una coppia scoprire che Alessia è un quarto uomo non è bello.
Senti, l'impertinente fino al...
Al 18 di marzo, domenica, che c'è
marzo.
Anche la pomeridiana, che in realtà il Teatro Tirso fa anche sabato pomeridiana, perché sono tante le richieste che c'è anche una pomeridiana di sabato, ed è straordinario.
Ma
poi il pubblico del Teatro Tirso è meraviglioso, perché proprio è abituato, conosce molto bene qual è il linguaggio, sa fare bene il pubblico.
Senti, ritornando al, diciamo, allo spettacolo, questo spettacolo, ecco,
sì.
Ma tu ci puoi lasciare con qualcosa che almeno rimane in questa trasmissione, in questa puntata di Spettacolando? Vai.
Facciamo un'altra canzone, sempre del... vediamo, Ah no, questa potrebbe essere invece divertente. Allora, questa è la storia di la risposta milanese alla società dei Magnaccioni. La società dei Magnaccioni. Vediamo, ti racconto come nasce questa cosa. Io stavo a Milano a fare un'intervista in un'altra radio, e mentre vado all'intervista escono dei ragazzi di Milano, guardano il cielo, vedono il sole e dicono: va che roba spaziale, perché hanno visto il sole a Milano. Hanno detto questo aggettivo, hanno dato.
Una cosa molto strana.
Allora, io nel frattempo vado poi in metropolitana, ci ripenso e dico: ma tu pensa che vita devono fare questi che per un quarto di sole dicono spaziale, cioè hanno dato un aggettivo del genere. Allora ho deciso di rispondere alla società dei Magnaccioni con la società dei Meneghini, con quello che ne segue. Eccola. Fategli largo che passano loro, i giovanotti de Milano bella, sotto la nebbia dicon che sia bella. Nessuno ad oggi lo può confermar, nessuno ad oggi lo può confermar. A voi ve frega, a voi ve importa, se lo stervino ci ha messo l'acqua, e in base alla percentuale di acqua nel vino andate a fatturare. Ma però voi siete 15 e volete i conti separati. A Roma l'oste puoi star sicuro Rove manda tutti e 15 a fanculo. Mi piace fare il brunch, pure la pericena, che è un po' come la pippa proprio prima di trombar la società dei meneghini, la società dei risottini, con le porzioni da canarini. Nessuno si riesce a saziar, cracco, portace un altro chicco, e noi la dividemo e poi ti rispondemo. E beh, che c'è? E quando il chicco me arriva il gozzo me, e il gargarozzo me dice che cazzo me, per farla corta, per farla breve, poi dice che il romano al nord è greve, è greve, è greve.
Wow. E vai! Benissimo! Senti, ci dobbiamo congedare da questa puntata e diciamo qualcosa in più dell'impertinente, sempre al Teatro Tirso de Molina. Ecco, perché dovrebbero venire a vedere Dado, a parte che Dado, insomma, ormai ma è una garanzia di qualità.
In realtà ho scoperto, insomma, che vengono delle persone per un pezzo in particolare, oltretutto lo spettacolo, ma c'è un pezzo su quanto io esamino l'impertinenza un po' nel mondo del lavoro, nel mondo dell'arte, c'è l'impertinenza a 360 gradi, quindi c'è anche il terrorista impertinente, cioè quello che a Roma non riesce a fare un attentato. L'argomento potrebbe essere molto brutto a sentire, parli di terrorismo, in realtà il comico in questo caso fa un esercizio, cioè l'esercizio è cercare di spingere più possibile la comicità per cercare di ridere su una cosa del genere. Qui si parla di un terrorista sul raccordo che non riesce ad arrivare all'appuntamento e quindi chiama il mandante, dice dai, dimmi come si blocca timer, dimmelo, dai, dimmelo, insomma, oppure prova a fare l'attentato alla metropolitana con lo zainetto pieno di tritolo e dice ma c'è sciopero, come facciamo?
Fatisce largo che passiamo noi i terroristi dentro Roma bella, non siamo musulmani moderati, ma siamo gli estremisti del terror. Noi siamo gli estremisti del terror. Ma che ce frega, ma che ce importa, se ci hanno dato la miccia corta. In paradiso, quando ci andiamo, pieno di vergini lo troviamo. Ma però non è proprio vero quello che dicono di pelo. Tira di più, secondo noi, rispetto ad un carro di buoi. Ci piacciono i polli, la bacchio nel kebab, ma non c'è da maiale se non famo la jihad. La società dei maccheroni verrà nientata da couscous. A voi vi piace de mani e beve mentre noi famo Ramadan.
Obama!
Portaci un altro mitra, che noi se lo compriamo e poi a Roma andiamo.
E beh, che cazzo c'è? La metro rotta in beh, scioperi mezzi in beh, le targhe alterne in beh, ZTL in beh, per farla corta, per farla breve, so convertito e sto i castelli a beve, a beve, a beve, cute.
Un vecchio canta la notizia per via di una notizia che c'era stata sul momento, questo di 2-3 anni fa. Mentre invece lo spettacolo, c'è un pezzo appunto che per cui la gente viene, ci sono persone che fanno l'imitazione a casa, è venuta una, ha portato la nonna, ha detto no, c'era mia nipote, mi faceva la tua imitazione, alla fine ho deciso di venire a vedere lo spettacolo. Quindi uno dei motivi per cui si viene a vedere lo spettacolo è perché c'è un tema che non vedrete mai in televisione, perché c'è un tabù parlare, ridere su un argomento del genere. E invece dentro questo spettacolo si riesce a ridere di questa cosa, che è una cosa molto esilarante, non soltanto perché l'ho fatta io insieme al regista, che è Emiliano Lucisano, agli altri autori che sono Riccardo Graziosi ed Emiliano insieme a me,
che sono persone con cui lavoro,
sì, sì,
lavori
comunque,
spesso,
però lo spettacolo almeno in questo modo riesce a toccare dei livelli.
Senti,
altissimi.
Dado, noi ci diamo appuntamento quindi al Teatro Tirso de Molina fino al 18 marzo con l'impertinente e niente, e continuiamo continuiamo a seguirti con Canta la Notizia, con tante altre cose. Tu stai preparando anche un nuovo spettacolo, no?
Il prossimo spettacolo parlerà, almeno per adesso, delle donne gelose.
Delle donne gelose. E, noi, e chi è che non è geloso? Anch'io lo sono. Con questo vi salutiamo. Il prossimo appuntamento è a giovedì con Spettacolando dalle 15.30 alle 16.30. Grazie Dado di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E chi meglio di Dado può spettacolarizzare un pomeriggio?
Meglio di così. Ciao, ciao Paola, grazie. Ciao.
Grazie.
Ciao.
They wish and I wish and I wish and I wish and they wish and on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m.
Anything you guys want in the store is free, so grab whatever you guys want.
I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey, next. Might go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still
pay what you pay.
Thank God for what's happening right now. It might not be good, but thank God.
I do.
They wish and I wish and I wish and I wish and they wish on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey, no. I finesse down Western Road, hey. Go down to G-O-D, yeah, wait, yeah. I go hard on Southside G, yeah, wait, yeah. I make sure that Northside E. And still bad things, it's a lot of bad things that they wish and 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 on me.
Yeah, that's right, look, yeah, you got the right idea.
Bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Yeah. Hey, hey.